centinaia di nuovi cantieri interrompono tutte le preferenziali. L'ATAC suggerisce ai plebei di recarsi a lavoro a dorso di...
Interrompiamo lo spot perché abbiamo subito un'altra corrispondenza. Abbiamo con noi Chiara Cruciati, giornalista del Manifesto, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Sappiamo che è anche, insomma, molto impegnata. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
E vorrei con te cominciare col fatto che questa mattina abbiamo letto una news di agenzia in cui il Ministero della Salute israeliano sottolinea che bombardare ospedali è un crimine di guerra e un atto di terrorismo. Si sta riferendo ai missili iraniani. E parlando di Gaza, come dire, questo messaggio è grottesco.
Ma guarda, è grottesco ed è molto vero. È vero che colpire degli ospedali è un crimine di guerra, ed è vero che Israele colpisce ospedali a Gaza da non solo da 20 mesi, l'ha fatto in tutte le offensive precedenti. Ora io credo che in questo caso ci sono due elementi che bisognerebbe mettere in luce. Da una parte il missile iraniano che ha danneggiato l'ospedale Sokota aveva preso di mira, e non ha preso di mira l'ospedale, ha preso di mira una vicina base militare, il che pone la questione che in qualche modo Israele ha sollevato e solleva ininterrottamente da 20 mesi, ovvero di infrastrutture civili che vengono poste vicino a infrastrutture militari. È l'accusa che tutti i palestinesi siano scudi umani semplicemente per esistere in un territorio, quindi insomma è abbastanza grottesco anche questo. Dall'altra parte appunto c'è questa palese ipocrisia che veramente indigna. Va ricordata una cosa: a Gaza non soltanto Israele prende di mira volontariamente gli ospedali, e lo ha fatto per tutti e 36 gli ospedali di Gaza, più volte per ogni ospedale, li prende di mira deliberatamente, ha messo in ginocchio completamente il sistema sanitario, ma non solo, gli attacchi agli ospedali hanno assunto anche forme diverse, come quelle ancora più, in qualche modo, ancora più feroci e terribili degli assedi prolungati, quindi di pazienti, medici, rifugiati che sono rimasti bloccati negli ospedali per settimane senza cibo e senza acqua, completamente circondati dall'esercito, con persone uccise, giustiziate sul posto perché provavano a entrare e uscire. Si parla, questi sono i dati fino a maggio, quindi credo che nel frattempo la situazione sia ulteriormente più peggiorata, di 1.400 operatori sanitari uccisi deliberatamente da Israele, decine arrestati di cui non si sa più nulla perché sono spariti dentro le carceri israeliane. Quindi che colpire gli ospedali sia un crimine di guerra, ma noi il diritto internazionale, chiunque lo dice da una vita, e stupisce che se ne accorgano soltanto adesso. Va detto anche un'altra cosa, e poi si rilascio la parola, che quando si violano le regole base che ci siamo dati, il diritto internazionale, ma anche quelli proprio le regole etiche e morali, le si manganella per tanto tempo, e poi questa cosa succede anche altrove, ed è quello che tanti stanno dicendo da tanti mesi. Nel momento in cui non esiste più nessuna regola, non esiste nessuna regola più per nessuno, ed è questo il pericolo di cui cercavamo in tanti di avvertire.
E su questo siamo assolutamente d'accordo. Fra l'altro, insomma, viola il diritto internazionale relativo alla guerra anche attaccare obiettivi nucleari. È notizia di oggi data dallo stesso esercito israeliano da aver colpito il reattore di Arak in Iran. Detto questo, un altro effetto che ha prodotto l'attacco di Israele all'Iran e la guerra di questi giorni è coprire mediaticamente quello che sta succedendo a Gaza, e quindi chiediamo a te, insomma, di restituirci un quadro di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza.
Ma come sapete, a Gaza da ormai molti giorni, più di una settimana, i continui blackout di internet, delle reti telefoniche dovute agli attacchi israeliani rende molto difficile comunicare con la striscia. Ci riescono ad arrivare meno notizie di prima, e grazie soltanto alle SIM e ai fortunati che hanno telefoni satellitari. La situazione è ormai degenerata. Soltanto ieri si parlava di 140 uccisi in un giorno, ma al di là del numero dei morti, scusate se dico al di là del numero dei morti perché è impressionante dover dare certe statistiche, quello che Israele sta ormai facendo, e lo sta facendo sotto gli occhi di tutti, anche in questo caso sviando l'attenzione con altre guerre, è avere, ormai questo è palese, aver creato un vero e proprio campo di concentramento dove le persone vengono giustiziate per strada, vengono affamate, si chiedono, provano a ottenere del cibo, vengono ammazzate deliberatamente per la strada. Io non so come la vogliamo chiamare questa cosa, ma io credo che nessuno di noi abbia mai assistito a un processo di sterminio di questo tipo, persone totalmente prigioniere, totalmente alla mercé dell'esercito occupante, che vengono ammazzate una a una semplicemente perché devono mangiare. Ormai lì si è raggiunto un livello di brutalità e di crudeltà che dovrebbe essere fermato immediatamente, dovrebbe essere fermato molto prima, ma questa è la maggior parte delle notizie che arrivano da Gaza sono queste, di nuovo questa mattina, perché la consegna degli aiuti tramite questo crudele, folle meccanismo americano-israeliano avviene generalmente di notte o all'alba, quindi anche stamattina sono arrivate di nuovo per l'ennesimo giorno notizie di spari sulla folla che cercava di accaparrarsi del cibo, di ottenere del cibo per la famiglia. Ci sono decine di uccisi. C'è poco fa è arrivata la notizia di un'altra strage in un mercato, quando diciamo mercato intendiamo questi, insomma, piccoli mercati spontanei che appaiono quando qualcuno riesce a ottenere qualcosa da vendere, e questa è un po' la situazione. Ormai è diventato ridicolo qualsiasi utilizzo della parola guerra o conflitto. Qui si tratta veramente di uno sterminio sistematico che ha un obiettivo precisissimo, che è lo stesso non solo dal 7 ottobre ma dal 1948, cioè liberarsi della popolazione palestinese spingendola verso sud, cioè sperando che si aprano i confini in un qualche modo e che qualcuno accolga questa massa di persone, che siano i stessi palestinesi a un certo punto a decidere di andarsene, ma l'obiettivo è palese, l'obiettivo israeliano fin dal primo giorno, la pulizia etnica, e sta avvenendo in un modo che fa accapponare la pelle.
E fra l'altro questa anche il silenzio, no, a cui è stata ridotta la striscia col fatto che non funziona internet, non c'è modo di collegarsi, ha fatto anche sì, immagino, che sia stato molto complesso da dentro la striscia avere notizie sul fatto che comunque sia andata, c'è stata una marcia di migliaia di persone che ha cercato di portare, come dire, le luci internazionali su quello che sta succedendo. Parlo della marcia per Gaza, delle migliaia di persone che si sono mosse in Maghreb verso Gaza, eccetera.
Ma di quello praticamente non si è parlato per niente nei grandi media. Io non mi sembra che ci siano stati dei racconti di quello che è successo, anche della repressione di entrambe le marce, sia quella che dicevi partita dal Maghreb, che è stata fermata in Libia dalle forze di Haftar, sia quella giunta per lo più dall'Europa, che è stata invece fermata con violenza dalle autorità egiziane. E il punto è proprio questo: noi a un certo punto abbiamo sentito parlare di un cambio di vento, di un nuovo modo di raccontare la Palestina nelle ultime settimane, di critiche più forti, più dure da parte delle cancellerie europee, e in realtà come temevamo si è trattato semplicemente dell'ennesimo fuoco di paglia, cioè di parole, di dichiarazioni, di nessuna azione concreta, perché seppur vero che soggetti assolutamente impensabili come un Macron o un Merz hanno utilizzato verso Israele delle parole molto più dure del solito, poi a questo non è seguita nessuna misura concreta e sono già scomparse. E Gaza, che era tornata ad apparire nei media più grandi, in televisione, penso all'Italia, anche ai giornali italiani che hanno iniziato a utilizzare un linguaggio un pochino diverso, adesso è sparita di nuovo, quindi facendo immaginare che quel cambio di vento di cui si è parlato era semplicemente un tentativo, almeno così io l'ho letto, un tentativo di una certa classe politica di limitare le critiche o limitare la perdita di consenso per il modo in cui viene trattato questo genocidio. Non è cambiato assolutamente niente. Gli unici che si stanno mobilitando da 20 mesi sono le società civili globali, e la marcia è stato un esempio tra i più significativi, anche se quasi passato sotto silenzio.
Sì, e fra l'altro, insomma, tu citavi Merz, che da una parte aveva cambiato un pochino le sue parole rispetto a Gaza, non facendo però conseguire nessuna azione, e poi però lo abbiamo anche sentito dire che in qualche modo ringrazia Netanyahu per svolgere il lavoro sporco per tutti noi. Ovviamente si riferiva all'Iran, ma diciamo che le azioni di Israele sono un tutt'uno, non è che c'è da una parte l'Iran e dall'altra Gaza. No?
No, ovviamente è parte di una grande unica strategia e di un unico grande obiettivo, che è ritrovarsi in una regione intera completamente immagine e somiglianza di Israele, quindi una regione che non solo non rappresenti, come Israele dice, una minaccia, anche se poi di fatto l'Iran, questa grande minaccia non l'ha mai rappresentata, ma una regione fatta di regimi compiacenti. E le parole di Merz, io non so se mi sei reso veramente conto di quello che ha detto, immagino di sì, e probabilmente resteranno nella storia, perché ha avallato un atto illegale di aggressione, non solo un attacco preventivo, che è qualcosa di completamente fuori dalla grazia di Dio, ma scusate il riferimento religioso, ma ha dato voce, forse questo è anche utile perché cadono tutte le maschere, ha dato voce a quelle che sono le posizioni delle leadership europee e occidentali in generale, ovvero l'idea che esista un nemico comune che è il selvaggio, che è l'Oriente, che è qualsiasi cosa non rappresenti la bianchezza europea, che va colpito da una parte, e dall'altra ha ribadito il ruolo che Israele ha avuto fin dalla sua fondazione, ovvero di baluardo militare prima che politico dell'Europa e degli Stati Uniti in Medio Oriente. Ha detto questo, che è assolutamente tutto vero, quindi apprezziamo la l'onestà, però forse non si rende conto che in questo modo ha comunque avallato la legge della giungla, che ormai insomma sembra essere quella preponderante.
Sì, e gliel'ha detto anche Xi Jinping in qualche modo, no? Quando ha detto la legge della giungla, anche no, se possiamo interpretare le parole del premier cinese. E senti, ti faccio velocemente un'altra domanda, se ci puoi dare qualche notizia di quello che sta succedendo nel resto della Palestina, Gerusalemme, che abbiamo visto sotto i missili dell'Iran, e la Cisgiordania, rispetto alla questione colonie, esercito israeliano.
Lì le luci sono ancora più spente, purtroppo, di quanto avvenga a Gaza. E da quando è iniziato l'attacco israeliano all'Iran, la Cisgiordania è completamente chiusa, quindi l'esercito israeliano ha chiuso tutti i vari checkpoint e le vie di collegamento tra le città e i villaggi, per cui si tratta di una serie di comunità più o meno grandi che sono di fatto isolate. Nel frattempo proseguono con una ferocia sempre maggiore sia gli attacchi dei coloni, che stanno svuotando intere comunità, sia quelli dell'esercito. E su questo credo che sia interessante notare una cosa. Ieri la Corte Suprema israeliana, rispondendo a una petizione di una serie di organizzazioni palestinesi e israeliane per i diritti umani, ha dato il via libera all'esercito israeliano perché proceda con la demolizione di un altro pezzo del campo profughi di Jenin. Ora, il campo profughi di Jenin è stato completamente svuotato dalle operazioni di questi mesi, ci sono almeno 20.000-25.000 sfollati, è stato quasi del tutto raso al suolo, e adesso la demolizione proseguono con il via libera della Corte Suprema israeliana, dimostrazione di quanto proviamo a raccontare da tanto tempo, ovvero che l'intero sistema istituzionale israeliano è parte del processo di colonizzazione e espulsione dei palestinesi. Quindi questa finzione per cui in Israele esista una un sistema giudiziario indipendente che può controllare il potere centrale, l'esecutivo, di nuovo si dimostra essere una grande balla. E questa è, insomma, soltanto l'ultima decisione della Corte Suprema che dimostra come in realtà il meccanismo sia molto più complesso, stratificato. La Cisgiordania ormai è questa, la stanno mangiando pezzo per pezzo, stanno anche lì procedendo con una pulizia etnica ancora di dimensioni molto più ridotte, ma continua e graduale, e che è poi anche lì l'obiettivo di tutta questa grande offensiva militare.
Senti, noi ti ringraziamo molto, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, ovviamente le cose da dire sono tantissime perché siamo in un momento veramente drammatico, no? Che come ormai è un, come dire, un'escalation che va avanti da almeno da 2 anni, insomma. E altrimenti ti ringraziamo e ci sentiamo presto.
No, direi che ci siamo detti tutto, sì, sarebbe da parlare moltissimo, l'unica cosa, sì, continuiamo a parlare di Palestina, perché se calasse anche il silenzio della società civile e degli attivisti, dei movimenti, poi veramente si apre la porta all'inferno vero.
Grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao. E continuiamo appunto giustamente a parlare.